Allora, la volta scorsa avevamo affrontato diciamo questo vizio, patologia, ricordate stiamo affrontando questa antica e sempre attuale, no? Perché come stiamo vedendo parla dell'uomo in qualche modo di sempre, se siamo diversi allo stesso tempo c'è qualcosa che ci accomuna nel tempo e vediamo che certi insegnamenti, certe consapevolezze del passato con le loro traduzioni parlano anche a noi oggi e di questi vizi, patologie delle relazioni. Noi siamo relazione in diversi ambiti, ma fondamentalmente relazione, e allora di cui viviamo e sappiamo che la nostra vita è fragile e la nostra vita è legata anche segnata dalle patologie. Conosciamo e le combattiamo, questo nella nostra vita, così anche le patologie più interiori dello spirito, che hanno a che fare però con la psiche e con la nostra corporeità. Allora, la volta scorsa abbiamo cominciato con la gola e gli è andata bene che abbiamo già fatto, perché adesso sta arrivando Natale, quindi noi l'abbiamo già fatto, ma con gli amici baresi che abbiamo cominciato la volta scorsa, il mese passato, abbiamo fatto il mese passato solo l'introduzione e il 22, domenica prossima, che faremo l'incontro, io gli ho detto dobbiamo fare la gola. Ci hanno detto no, prima di Natale, no. E quindi a voi è andata meglio. E abbiamo visto la lussuria, e di cui voglio ancora dire qualcosa, riprendere un po'. E poi oggi passiamo all'avarizia, quindi anche questo, dai, no? Anche nel periodo natalizio dove siamo spinti a spendere, no? e a spandere. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati appunto sulla lussuria, fornicazione, no? Vi ricordate questi termini che fanno riferimento uno alla fornicazione proprio a quelle strutture, i fornix, quelle strutture ad arco molte volte dove nell'antichità c'erano le prostitute, no? E quindi è la lussuria che è legata anche al lusso, al denaro, no? Ti dice già in qualche modo questa patologia della relazione affettiva e sessuale che è, come dire, in negativo. Specchio di qualcosa di invece di molto positivo, fondamentale, no? Pensate, mentre nella tradizione un po' filosofica greca si era visto, di cui siamo stati influenzati in qualche modo, cioè anche in questo discorso, no, dicevo l'altra volta, di uno spirito elevato, perfetto, buono, puro, e dall'altra parte tutto quello che ha a che fare col corpo come problematico, sporco, no? C'è qualcosa che c'è passato, anche se grazie a Dio qualcosa anche nella Chiesa, no? Si sta muovendo, meno male, e questa, per cui questo aveva influenzato anche alcuni padri della Chiesa che ritenevano che la differenza sessuale, con tutto quello che poi comporta, no? Per la relazione, per la sessualità, fosse conseguenza del peccato originale. Cioè, quindi, in qualche modo c'era l'idea che prima del peccato c'era un essere completo, non diviso, ma che il peccato, no, aveva spaccato, e per cui, in qualche modo, no? E questo sappiamo come ci ha influenzato, no? Tanto che ricordavo che prima del codice, dell'attuale codice di diritto canonico, il fine del matrimonio era la procreazione dei figli, per cui si accettava che si dovesse necessariamente passare per la sessualità, no? Per il fine buono di mettere al mondo dei figli. Il codice attuale, no? Tanto per dire che parlo del codice, ma il codice viene da una teologia che nella Chiesa si è mossa di più, che pone il matrimonio, il fine del matrimonio con l'unione dei coniugi, aperto alla vita. Quindi dove il primo è l'unione, i due. L'unione è completa di persone, no? Fatte di spirito, psiche e corporeità. No? Tant'è vero che poi sapete che un elemento essenziale del matrimonio è anche proprio l'unione fisica, che se non ci fosse, pregiudica l'esistenza stessa del matrimonio. No, sto dicendo cose che sapete, no? Cioè sto ricordando semplicemente. Allora, quindi già questo per dire che c'è stato un cambiamento, c'è stato un cambiamento, quindi le cose, no? E quindi la volta scorsa, cioè, cercavo anche di, dicendo anche qualcosa di quello che c'è in gioco, della bellezza di quello che c'è in gioco, della positività di quello che c'è in gioco, invece questa patologia che è è qualcosa che va a toccare profondamente dentro e come dire, che mette in gioco la possibilità di un incontro tra persone. Se volete, la lussuria è un qualcosa che ci chiude in noi stessi, nel nostro io, e che in qualche modo l'altro, l'altra, non è più incontrato come persona, no? Con un volto, con una storia, no? Ma come un oggetto che posso utilizzare io, no? Per il mio soddisfacimento e poi, no? Perché è vero, se volete, anche la prostituzione, che poi normalmente è legata a un pagare, è qualcosa di molto impersonale. Se pensate, il denaro è impersonale, no? Perché il denaro non porta il nome di chi lo possiede, il denaro gira, chi lo tiene, no? Poi passa immediatamente ad altre, e allora in qualche modo si lega attraverso quello che più è impersonale, un fallimento di una possibilità di relazione con un'altra persona. No? E ricordavo anche come per esempio nella pornografia non c'è parola, no? Nei film pornografici normalmente non esiste storia, non esiste parola, no? Ma è semplicemente grugniti, no? Suoni legati all'unione appunto di corpi. Allora, ecco, una cosa che bisognerebbe anche essere attenti e astenersi da facili giudizi, cosa che invece in generale, non soltanto nella Chiesa, ma in generale siamo sempre portati a fare, cioè nel senso dove c'è anche questo tipo di atteggiamento, di patologia, di cose, trova molte volte radici in situazioni personali, in ferite, in vuoti, in paure che portano no, sempre più a una patologia di questo tipo di relazione. Oggi un segno anche di questo è il, se volete, anche quello che attraverso internet, no, e i nostri mezzi multimediali è ancora di più fruibile in qualche modo, no? Cioè, come dire, un qualcosa che non mette vicino, che non unisce con un'altra persona in una storia. Pensate, si cerca e si preferisce a volte, come dire, anche qui attraverso internet, la ricerca di corpi sempre perfetti, no? Sempre piuttosto che accettare un coinvolgimento in una storia personale che poi ha a che fare con la realtà, con situazioni in cui i nostri corpi non sono sempre perfetti, no? In cui si invecchia, in cui si affrontano malattie, in cui non si è sempre disponibili, no, al soddisfacimento della pulsione sessuale, no, e del piacere. ma è qualcosa che entra in una storia di incontro di persone che tra l'altro è l'unica possibilità di entrare in quel mistero dell'amore, che non è, come dire, che accetta quello di poter camminare con un altro nella, quello che vi siete alcuni di voi promessi davanti all'altare, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, nella, no? Eccetera, eccetera. Nella giovinezza e nella vecchiaia, se Dio lo donerà, no? Ci diciamo piacendo a Dio, eccetera, eccetera. Allora, questo, no, questo poter dall'altra parte imparare a camminare con l'altro, con l'altra, imparare a rispettare e ad attendere anche i tempi dell'uno e dell'altra, no? Non siamo sempre disponibili, mi intendete in quello che dico, non, no, ma c'è tutta una storia, no? Fisica, psichica, spirituale, no? Che ci attraversa e che impariamo a condividere, dove posso sperimentare che l'altro e l'altra è con me. L'altro è con me. Mentre in qualche modo, no, la lussuria è una chiusura del proprio io, è una solitudine. È una solitudine che cerca non tanto l'incontro, ma adesso per esempio, ecco, no, scusate se parlo poi chiaramente, no? Cioè per dire la soddisfazione dell'orgasmo, è questo che attraverso appunto a volte filmati, internet e altre cose, qualcosa che mi dà una sensazione e basta, no? Ora, come poter, lottare, guarire, cioè un po' da questo, no? E, beh, ci sono anche proprio nei, diciamo, ci sono poi delle situazioni più pesanti che hanno bisogno anche proprio di accompagnamenti specifici, cioè certe dipendenze, oggi per esempio anche da internet, dalla pornografia, eccetera, eccetera. Però ecco, per dire, sapendo che magari ringraziamo Dio di non vivere situazioni così problematiche, ma un'attenzione, una vigilanza, una cura, no, più o meno dobbiamo anche coglierla, no? E tenerla. E allora ecco questo, accennavo già qualcosa di una, cioè da una parte certamente quello che può aiutare è la cura delle relazioni e della relazione, in particolare per chi vive poi non in una relazione affettiva più profonda, delle relazioni e della relazione, cioè continuare a mantenere uno sguardo verso l'altro, verso l'altra, no? Che ecco, una relazione che vada, ricordate, ne avevo anche un po' parlato, una relazione casta. Casta, vi ricordate, ne abbiamo parlato della castità o no? Ditemi, fatevi nelle cose. E relazione casta, attenzione, adesso non guardatemi strano, come dire, ma adesso sto prete che vuole, eccetera, che dobbiamo diventare prete e suore. No, 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 assolutamente. Nel senso che castità, quando parlo di castità, parlo di un atteggiamento interiore, non nella scelta di non avere relazioni sessuali genitali. Quella si chiama continenza, non si chiama castità, quella è continenza. Di per sé i celibi e le vergini che appunto vanno poi nella vita religiosa, che decidono, fanno un voto di continenza, non lo chiamiamo castità, ma in realtà castità è un atteggiamento del cuore. Un atteggiamento del cuore che significa, cerco di spiegare così, e fra l'altro lo dico subito, prendo delle riflessioni fatte da un salesiano. Ora, che un gesuita citi un salesiano è qualcosa, no? È un po', cioè, non c'è neanche concorrenza, cioè proprio una volta era tra i domenicani e i gesuiti, no? Cioè i salesiani, che poi tra l'altro quest'anno mi hanno chiamato i salesiani, sto una volta al mese do un ritiro alle comunità di salesiani della Puglia, è stata per me una sorpresa che mi sono sentito, comunque no, sono persone carinissime, però il gesuita cita un salesiano, allora io cito un salesiano che è morto, un francese, Xavier Thévenot, e allora lui dice che un po' castità, lui cerca di spiegare castità con integralità. Integralità significa che la mia vita è chiamata a un'accoglienza amorevole. Lui è un cristiano, un salesiano, per cui lui dice, nell'amore di Dio, che pian piano accolga tutto quello che sono. Attenzione, tutto quello che sono fisicamente, no? Interior, psicologicamente, no? Esistenzialmente, cioè nel senso che la mia storia è stata questa e non un'altra. Il mio corpo, io non ho i capelli, non farò il parrucchino, nel regno dei cieli ne riparliamo, ma no, per il momento è questo. Ciascuno di noi, io dico questo, ciascuno pensa, no, cioè, a come è fatto, come no, allora poter in qualche modo, questo è un cammino, perché non è immediato, poter in qualche modo accogliere sempre più quello che sono con tutto me stesso significa poter toccare con mano la mia finitudine, cioè nel senso che io tocco anche i miei limiti, cioè ho 54 anni e non ho più 20 anni, quando eravamo ragazzi, no, eccetera eccetera, no? Cioè, allora, poter in questo senso integralità, accogliere tutto quello che sono con i miei vuoti, con la mia finitudine, fare questo significa in qualche modo riconoscere che l'altro, l'altra di fronte a me, non sono io, ma è altro da me. Attenzione, non fare questo cammino di castità, significa fare un cammino di incastità, non so se si dice proprio così, no? Cioè che viene dal latino si dice incastus, che ha la stessa radice di incesto. Cos'è l'incesto? Lo sappiamo purtroppo, no? In una situazione classica è il padre che abusa della figlia perché è sua. Non riconosce che l'altro, l'altra e altra, è sua, e fa quello che vuole. Allora, attenzione, questa dinamica può funzionare anche senza problemi della sessualità, cioè dove magari in relazioni genitoriali oppure anche educativi non c'è nessun problema sessuale, assolutamente, ma in quanto io non riconosco un'alterità a mio figlio, a mia figlia, a chi accompagno, ma in qualche modo mosso pur da buone intenzioni, e quanto male si fa mossi da buone intenzioni, io non riconosco un'alterità, quindi uno spazio dove io mi devo fermare, perché l'altro non sono io, perché nel cuore non posso decidere per l'altro. È altro da me. Allora vedete come, no, mi sembra immediato, siamo un po' tutti coinvolti, chi come genitori, chi come persone che accompagnano, con qualche responsabilità educativa, no? E c'è una alterità radicale. Alterità radicale. Per cui una relazione è possibile e potremmo dire parla di vita se è vissuta nell'accoglienza di una, in maniera casta, di un'alterità. Attenzione, Severo Venosi dice che questo è, lui dice le grandi rocce della realtà, è legato all'accoglienza della prima grande roccia della realtà, che qual è? La differenza generazionale. Cioè, mio padre e mia madre sono un'altra vita dalla mia. Loro non continuano a vivere attraverso di me, né io rimango legato a loro, perché oggi il problema non è soltanto dei genitori che non lasciano andare i figli, ma sono i figli che non si staccano dai genitori. Quello è il problema. Ecco. No. Cioè, di assumere il rischio della vita, no? Senza rimanere aggrappati all'ancora di salvataggio dei genitori. No. No, a un certo punto c'è uno stacco, allora c'è un camminare insieme, ma in un'assunzione di responsabilità che ogni generazione deve fare da sé. E voi sapete che oggi la problematica è molte volte legata ai figli, non ai genitori. E l'altra grande roccia della realtà, secondo stesse Venosi, è la differenza sessuale, no? Fra uomini e donne. Cioè accettare che io sono una modalità di essere umano, maschile, maschio, femminile, no? Con tutti i suoi doni finiti. Cioè che l'altro, non sono io, e che, come a me piace dire, pur non vivendo una relazione affettiva esclusiva come no, fino in fondo, ma mi sembra che quando lo dico le coppie mi rimandano delle occhiate, come dire così, e fino in fondo non ci capiremo mai, perché voi donne siete una modalità di essere umana per noi uomini altra. Fino in fondo mi piacerebbe anche dire straniera, cioè nel senso che mi è estranea, non mi è familiare, e noi uomini siamo per voi donne una modalità di essere umani altra, straniera. Allora, questa è castità, cioè in qualche modo la consapevolezza, ecco che non sono io, no? Tutto. Non sono io tutto, per cui gli altri sono, come dire, sono io, no? E quindi vi dico io, eccetera, eccetera. Allora questa, qui c'è un autore che dice, no, che la vera castità rifiuta la confusione e la fusione, con cui si definisce l'incesto, la confusione e la fusione. Pensate anche a volte alla confusione dei ruoli, laddove noi, una generazione viene meno, quella precedente, al compito non di imporre, ma di indicare vie, di proporre esperienze, cioè di fare il padre e la madre. Non in maniera violenta, no, questa no, ma di chi e propone. No? A volte invece succede che. No, poi in passato una volta c'era questa cosa che i genitori devono essere amici dei propri figli, no? Cioè mettersi allo stesso livello, abbiamo visto queste cose qua, no? E poi dice fusione con la madre, rifiutare la fusione con la madre nel desiderio regressivo di ritorno al seno materno. Anche questo è interessante, no? Ritorno regressivo al seno materno. Fusione con il proprio corpo nel desiderio di una coincidenza che dispenserebbe dalla relazione con l'altro, l'autoerotismo. Appunto la masturbazione che in alcuni ambiti è visto come il peccato, soprattutto negli ambiti ecclesiastici, il peccato. No, non è quello il problema. Il problema è se questo diventa quella non voler incontrare l'altro, l'altra, no? ma in qualche modo rimanere, no, chiusi in se stessi, questa è la problematica, no? Eccetera, eccetera. E poi anche, tra l'altro, qui vabbè, lui questo parla anche della fusione con i fratelli o sorelle nel desiderio di una comunità calorosa a tendenza omosessuale. E qui sapete quelle, dove si cerca quelle, no, quei gruppi, a volte non solo per le comunità religiose, ma a volte anche nei gruppi parrocchiali, quei gruppi in cui siamo, no, tutti vicini, vicini, affettivamente, la pensiamo tutti allo stesso modo, no, siamo uguali. E poi l'ultimo, mi sembra anche bello questo, fusione con Dio stesso nel desiderio di una identificazione totale. Anche qui, Dio è altro da me. Dio è altro da me. A volte ci sono queste spiritualità in cui Dio è il mio, no? È il mio cuore, è il mio, cioè quasi, no? Alcuni lo chiamano lui, no? Con queste cose, cioè un po' più, tanto molto romanticamente, no? Eccetera, e quasi sì, il mio Dio, io, cioè abbiamo un rapporto, io e lui, eccetera, così. Guarda, innanzitutto, anche qui, Dio, noi non lo possiederemo mai, è altro da noi, e fra l'altro Dio è casto nei nostri confronti, nel senso che ci rispetta, che non si impone, no? Pensate, ci lascia liberi, questo non so se l'ho già detto in qualche occasione, no? Ci lascia, l'esperienza che noi possiamo fare è che Dio ci lascia liberi, e che mentre a volte delle idolatrie, quando ci prendono, non ci lasciano mai, la fissa del denaro, altre fisse, l'idea fissa, tu non te la togli neanche di notte a volte, te la sogni pure di notte, appena ti svegli al mattino, subito ti si ripresenta, no? Dio Gesù Cristo ci lascia talmente liberi che noi possiamo dimenticarlo. E ci accade. In certi momenti possiamo proprio. E lui ci lascia. Cioè. La vera castità comporta la rottura del cordone ombelicale e dunque una nascita. La presa di coscienza di un corpo sessuato, la volontà di aiutare l'altro a diventare se stesso, sia nella vita coniugale che nella vita comunitaria, senza cercare di fagocitarlo o di lasciarsi assorbire in lui, di perdersi in lui. Fortissima questa cosa, Non bisogna né fagocitarlo né lasciarsi assorbire in lui. Cioè, in qualche modo, i due che sono chiamati a essere una sola carne rimangono i due. Essa comporta anche l'unione con Dio senza cercare di asservirlo con procedimenti magici o a perdervi la propria identità attraverso pseudomistiche più o meno affascinanti. Ok, mi sembra che naturalmente sono solo qualche battuta, però anche mi sembrava interessante poter concludere un po' sul discorso sull'avarizia, un po' su questo. Poi alla fine, sulla lussuria, scusate, naturalmente poi lasciamo un attimo qualche momento se c'è qualche domanda, qualche cosa per eventualmente spiegare meglio, se posso, questa dinamica. Passiamo all'avarizia, il rapporto con le cose. E Questa persona è stata designata da Evagrio, ricordate, il discepolo d'origine, quello che ha nella tradizione orientale presentato per primo questi 8 pensieri per la morte, amore del denaro. Poi la tradizione l'ha visto sempre più come una patologia privata. Però possiamo domandarci anche, penso anche risponderci facilmente, vedendo anche i nostri tempi, come a volte diventa anche una patologia pubblica, cioè nel senso che coinvolge i gruppi. E l'amore per il denaro, l'amore per le cose, per i beni. L'avarizia è una malattia, è un vizio che si manifesta come bisogno impellente dell'avere, come smania insaziabile di accumulare beni. Ed è interessante, no? Quindi, che lo stesso sguardo, perché stiamo facendo, vedete, gola, lussuria, avarizia, perché in qualche modo c'è qualcosa che le accomuna, no? Cioè lo stesso sguardo che si posa sul cibo, la gola, che si posa su il corpo dell'altro, la lussuria, si posa sui beni e sul denaro, no? Lo stesso sguardo insaziabile. E la cosa qual è? Una delle differenze con la gola e con la lussuria è che l'avarizia non conosce limite. Cioè, nel senso che, se volete, la gola, qualche limite oppure uno ce l'ha, cioè nel senso che dopo che si è trafugato di cose, cioè, no, voglio dire, nella lussuria, cioè uno un limite ce l'ha, perché nonostante Viagra e nonostante altri elementi meccanici che uno può installare nel proprio corpo, un limite fisico c'è, nel cumulo dei beni no. No, no. E se volete questo, no, io poi non so, io non sono chissà chi, no, ma io mi domando a volte, cioè mi domando in maniera stupida, cioè vedendo come persone che poi nella nostra società vengono spesso esaltate, riverite, no? Senza domandarsi come abbiano accumulato quella, mi colpiva Ambrogio, Sant'Ambrogio, che diceva che un ricco o è un ladro o è un figlio di ladri. Sant'Ambrogio, no? Sant'Ambrogio, cioè, io rimango, no, così. Però c'è questa smania di possedere, per cui uno, cioè, accumula, non uno, non qualunque, perché sono pochi quelli anche nel mondo che accumulano patrimoni, no? Così enormi, che, voglio dire, quante vite ci vorranno per goderseli tutti, no? Quante vite ci vorranno? Eppure non smettono di accumulare, non smettono di accumulare, no? Per cui veramente questa brama insaziabile.
Perché
sì. Si annullisce il potere, no? Sì, adesso ne parleremo, no? Perché cosa infatti poi Gesù parlerà della ricchezza disonesta, no? Ma non, dicendo di non fidatevi della ricchezza disonesta. Ma quando dice ricchezza disonesta, non lo dice in relazione al fatto che la ricchezza sia sempre necessariamente disonesta. No, ma che la ricchezza in sé è disonesta perché ti promette quello che non ti dà, che poi non ti dà. Perché, appunto, no, una dinamica della seduzione di questa malattia e vizio, qual è? Quella che ti promette che tu, se hai, puoi tutto. Puoi tutto. No. Qualunque, se volete, no, anche da una parte come dire, giustamente uno dice, guardando poi gli anni che avanzano, guardando un po', no, il futuro, guardando le cose che ci potranno essere, dice, beh, se metto un po' da parte di soldi potrò affrontare, no, quello che mi accadrà. E questo è un discorso ragionevole. La cosa è naturalmente quando questo comincia a diventare sempre più un'ossessione che va oltre ogni limite, ogni discernimento, ogni no. E allora cioè quindi quello di acquisire, la preoccupazione permanente per conservare a ciò a cui si aggrappa come unica ragione di vita. Tra l'altro Gesù chiama, dice a un certo punto, non si può servire Dio e a Mammona. Sapete, Mammona non è mamma, non è una grande mamma, è una Mammona. Mammona viene dal verbo aman, da cui amen. E anche se per noi normalmente quando diciamo amen lo intendiamo come così sia, in ebraico amen è così è, no? Quindi è chi dice un gesto di fiducia per dire così è, non ci posso mettere la mano sul fuoco, così è, mi fido che così è. Allora non si può servire a Dio Mammona, nel senso di chi ti fidi, a chi ti affidi. Se volete veramente, l'avarizia in qualche modo è veramente l'unica alternativa atea a Dio. In che senso? Nel senso che ti propone un altro Dio di cui fidarti. Cioè quando Gesù dice anche il discorso sulla provvidenza, non preoccupatevi di ciò che mangerete, non è un invito a una deresponsabilizzazione, no? Per cui non dobbiamo più lavorare, non dobbiamo più preoccuparci di che cosa vestire, no. Il discorso è farlo, no? Io ci sono nella fiducia che io ci sono. Non so come andrà, ma in qualche modo spero che comunque andrà, io sarò nelle sue mani. Io ci sono, quindi lavoro, assumo responsabilmente, pensate, dacci oggi il nostro pane quotidiano, quando noi preghiamo e fra poco nella messa per chi ci sarà pregheremo così, non è la domanda di dire Signore che io esca di casa e trovi una bella pagnotta, no, lì davanti, no! E il fatto di dire che quel dono della terra, no? Delle sementi, di tutto quello che poi io, che tu mi hai dato e che io posso lavorare con la forza che tu mi hai dato fino ad arrivare al pane, che poi facciamo noi, io lo riconosco come tutto questo, dove ci sono anch'io, è dono tuo. Perché vedete, poi la cosa è questa, che il Signore condivide quello che ha. È sbagliato, a volte anche nelle nostre percezioni, nel nostro modo di dire così ecclesiale, cioè io non sono niente, tutto Dio, io ho fatto niente, uno si dice grazie per quello che noi. No, io niente. No. Voglio dire, io ringraziando te, ringrazio Dio che ti ha dato quel dono. E tu riconoscilo, no? Tu dici sì, guarda, io ringrazio Dio che mi ha dato questo per gli altri, cioè non è che io non sono niente, no, io sono qualcosa, qualcuno, grazie a Dio, ma ci sono. E Dio è contento che io metto in gioco quello che io sono, che lui mi ha dato.
Quello forse è uno spiritualismo, no?
È uno spiritualismo, certo, che è stato trasmesso molte volte come anche umiltà, come un'umiltà che schiaccia e distrugge le persone. E allora, vedete, aumentare ciò che si è acquisito, si aumenta per conservare e si conserva per aumentare. Gregorio Magno descrive questa dinamica con finezza. L'avaro aspira ad accumulare innanzitutto le cose desiderate. Poi, quando ha ammassato tante cose, per così dire nel ventre dell'avarizia, una volta saziatosi, si tormenta. Quando infatti cerca ansiosamente come conservare i beni accumulati, la sua stessa sazietà lo angustia. L'anima dell'avaro, che prima cercava riposo nell'abbondanza, è poi travagliata da una pena più grande per conservarla. Perché vedete, l'avaro è alla fine un infelice, perché non gode neanche dei suoi beni. C'era, leggevo in un commento un'immagine che mi sembra molto azzeccata, no? La differenza tra un goloso e un avaro, che entrambi vedono una bottiglia, no? E cioè, che cosa tantissimo di vino buono, e entrambi la comprano. Il goloso non arriva neanche a casa che se l'è bevuta, l'avaro arriva a casa, la mette lì e la contempla. E la contempla. Per cui, ecco, no? Quindi in questa dimensione di non riuscire neanche a godere di ciò che ha. Allora, vedete, il godimento dell'avaro è la previsione di godere nel futuro. Ma poi questo futuro è costantemente rimandato, non arriva mai. E poi dice, se non si lotta contro tale perversione, l'avarizia perverte i nostri desideri mai soddisfatti, sempre più seducenti e prepotenti. Sono fantasmi che finiscono per possedere il nostro cuore. Impediscono la pace e la gioia e conducono sovente alla soglia della depressione. C'è un detto di Giovanni Climaco, che è uno dei padri della Chiesa, che dice: al mare non mancheranno mai le onde, né all'avaro l'ira e la tristezza. E allora questa identificazione, no, l'avarizia genera una sorta di identificazione con ciò che si possiede, al punto che perdere qualcosa dei propri averi è come perdere parte di sé. Sono quello che ho. Io sono quello che ho. Se volete, no, noi sappiamo che l'immagine ideale, perché poi è un fumetto, è simpatico dell'avaro, che è Paperone, Paperone, no? Che sta, cosa fa? Qual è la sua occupazione giornaliera? Contare le sue monete, no? E poi, finito di contare le sue monete, va a vedere tutti i suoi sistemi d'allarme con tutta la scoppetta per difendersi dalla banda Bastotti che continuamente cerca di rubarlo. Cioè, questa è la vita lì simpatica, ma nella vita infelice, no? Dell'avaro. Ecco, appunto, vedete, l'avaro non ha, intanto questo qui, per misurare se qualcosa dell'avarizia si avvicina al nostro cuore, noi dovremmo anche pensare e vedere se, perché l'avaro normalmente fa fatica a donare, no? E una volta che pure l'ha fatto, si pente. Si pente, ho dato troppo, no, non sono onesta, no, eccetera, eccetera. Cioè, non prova neanche la gioia, no, di dare. Ricordate che Paolo, negli Atti degli Apostoli, riporta una parola di Gesù che non c'è nei Vangeli. Questo non è un problema, perché lo stesso nei Vangeli, anche Giovanni dice: qui abbiamo scritto alcune cose, ma non abbiamo scritto tutto, perché se avessimo scritto tutto, i libri della terra non sarebbero bastati. E allora Paolo dice, come il nostro Signore ci disse, c'è più gioia nel dare che nella vita. C'è più gioia nel dare che nella vita. Attenzione, c'è più gioia nel dare che nella vita non significa che non c'è nessuna gioia nell'avere. Perché, come dire, anche il saper ricevere un dono e accogliere un dono fa parte, no, di una giusta, di lasciarsi voler bene. attraverso l'accoglienza di qualcuno che esprime questo volerti bene facendoti un dono. No. La cosa qual è? Come dire, lasciare che questo dono rimanga dono, che poi in qualche modo ci sia una circolazione, una fraternità, no? Che non si fermi all'io, ma che sia sempre un io con gli altri. E allora questo, l'avarizia, come dire, gioca molto appunto sulla paura del domani, per cui ci dà l'idea che attraverso l'avere il nostro domani possa essere garantito e assicurato, e chiede di accumulare beni per far fronte alle incertezze, alle possibili malattie, all'eventuale solitudine, alla debolezza che ha bisogno di aiuto degli altri. Dice il pensiero dentro di noi: se ci saranno soldi potremo affrontare tutte le eventualità negative in modo migliore. C'è un meccanismo psicologico per cui l'insicurezza del domani è compensata dai beni che si possiedono, e qui che appunto si può scatenare questa bulimia dell'avere. Evagrio, sempre il nostro autore, dice: l'avarizia fa intravedere una vecchiaia lunga, delle braccia deboli per compiere lavori, la possibilità della fame e di future malattie, la sofferenza dovuta alla povertà, fa intravedere quanto sarà avvilente ricevere dagli altri ciò che dovrà servire alle proprie necessità. E ci si domanda se l'avarizia ha dei tempi della vita dell'uomo in cui può colpire di più. Cioè, quando colpisce di più? Colpisce di più quando si è giovani? Se colpisce di più di per sé? Non è che c'è un tempo più particolare, però certamente con l'avanzare degli anni si è più a rischio. Notate molte volte che nelle figure letterarie, nelle immagini, l'avaro è l'anziano, no? E perché appunto, cioè, nella vulnerabilità aumenta più, no, le paure, e quindi questo. E vi leggo ancora delle. Posso dire ancora qualcosa? Non siete stanchi? Io ho già. Naturalmente una delle cose che subito vediamo come avarizia, cioè come conseguenze nefaste dell'avarizia, è anche qui un centramento nell'io, cioè l'altro e nel suo bisogno non c'è. Ricordate quando abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, una cosa che cercavo di sottolineare è che negli Atti degli Apostoli, così come dovrebbe essere poi nella vita cristiana, non c'è una idealizzazione della povertà, non c'è un'idealizzazione della povertà, ma c'è il fatto che il tuo fratello, la tua sorella non sia nel bisogno. Cioè che i beni servano la fraternità. Non tanto perché bisogna essere poveri, no? A volte ci può essere anche una visione molto individualista della povertà, no? Dire: no, io non devo possedere perché io devo essere povero. No, ma in realtà è che, cioè, i beni servano alla fraternità, alla comunità. Gesù, da quello che sappiamo dei Vangeli, non è stato un misero, nel senso che Gesù apparteneva a una classe sociale medio-bassa, era un artigiano, e gli artigiani no, si sanno fare il loro lavoro, più o meno, a casa, no, e Gesù era un artigiano, non c'è mai stato detto nei Vangeli che Gesù ha fatto la fame per necessità, mai. Ci hanno detto che l'ha fatto per scelta religiosa, in un momento come un momento di preghiera, di giorni, no? Nel deserto, eccetera, eccetera. Il gruppo di Gesù aveva una cassa, chi la teneva è finito male, ma purtroppo sono cose che che capitano, no? Come battuta, sapete che a volte si diceva che nei monasteri, quando si nominava un economo, gli si dava la cassa vuota e gli si diceva: tu vada a riempirla, alla tua anima pregheranno altri. No? Però per dire, cioè, no? C'era un gruppo che aveva una certa organizzazione, no? Ma la povertà di Gesù in che cosa è stata? Beh, è stata che tutto quello che era e tutto quello che aveva lo ha condiviso con i suoi fratelli e sorelle. Allora questo mi sembra anche interessante, no? Cioè che il problema dell'avarizia è che concentra lo sguardo, anche questo, su di te e gli altri non ci sono più. La parabola del ricco e pulone, no? Il problema non è che quell'uomo fosse ricco. Il problema è che del povero Lazzaro che era fuori dalla sua porta, lui non lo vedeva proprio. Quello era il problema. Che il povero non lo vedeva proprio. Non vedeva l'altro nel suo bisogno. E allora, ecco, no, questo... attenzione, interessante anche che i padri della Chiesa consideravano l'avarizia un peccato contro natura. E qui ci deve suonare qualcosa dentro, perché nella nostra mentalità, dato che poi noi siamo fissati, no, anche nella Chiesa sulla sessualità, il peccato contro natura, pensiamo, sappiamo che cos'è, secondo una certa visione. Ma secondo la visione antica, il vero peccato contro natura era l'avarizia. Perché loro ragionavano così: la nostra vera natura, quella cui siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, è nella fraternità, figli di un unico padre. Chi vive senza gli altri e vive le cose, vive concretamente nell'uso delle cose, nel possesso delle cose, senza gli altri, va contro la sua natura. Quindi è un qualcosa che appunto è innaturale, dicevano. C'è qualcosa che non si riesce, sì. Quindi dice: il protagonista dell'avarizia è il proprio io, concentrato tutto su di sé, tutto viene visto e usato a partire da se stesso. E l'io diventa come cieco, incapace di vedere al di fuori di sé. Tutto diventa io. Mio e tuo, dicono i padri, sono parole fredde che introducono nel mondo innumerevoli guerre. E fra l'altro qualcuno di voi sicuramente ha visto e ha letto Il Signore degli Anelli, no? E ricordate che Gollum era il mio tesoro, no? Cioè, era, e che era la sua follia, la sua sofferenza, no? Di essere ormai legato, no, a questo che lo possedeva. È interessante, i beni che sono i nostri possessi finiscono per possederci. In fondo ricordate anche il giovane ricco, no? Che lui voleva, ha chiesto al Signore qual è la via, no? Per ereditare la vita eterna, no? E quando il Signore gli dice: i tuoi beni, no? Lui se ne andò triste, triste perché non poteva seguire quella via, e il Vangelo cosa dice? Perché aveva molti beni. I beni, i possessi che ti possiedono. E fra l'altro neanche Salomone nel libro del Siracide chiede a Dio di avere il giusto, no? Allora dice: Signore, non darmi troppo poco perché io nell'indigenza, no, arrivi a maledirti, e non darmi il troppo perché io nell'abbondanza ti dimentichi. È interessante anche questo, no? Cioè, noi abbiamo bisogno di beni per vivere, non è che non abbiamo bisogno di beni per vivere, no? Ma allora quel discernimento che in qualche modo, come dire, ci faccia godere, vivere del frutto del nostro lavoro ricordando gli altri, nell'Antico Testamento c'era la decima, che era una modalità, un tentativo, no? Un tentativo per dire, bene, tu di quello che guadagni, tu sai, decidi che una parte, la decima parte, sarà per i poveri, per i miei fratelli, perché viva io con gli altri, questo è interessante, non che io non devo vivere, io devo utilizzare dei beni per la mia vita. Voi genitori che, no, magari adesso molti di voi, i vostri figli sono grandi, eccetera, avete lavorato, no, per, eccetera, ma ecco, come non poter che questo non diventi l'occupazione principale del mio cuore? E che soprattutto distolga il mio sguardo, lo concentri su di me e lo distolga dagli altri e dai loro bisogni. Se volete anche un po' al di là anche della crisi che stiamo vivendo, eccetera, no, ma in questa crisi, che è anche una crisi del cuore sociale, è anche la problematica, no, di un Occidente che rispetto a gran parte del mondo dice, vabbè, mondo, non lo voglio vedere, no, siamo noi, su di noi. E allora un'altra caratteristica è l'eccesso in un bisogno senza freno di moltiplicare, di aumentare ciò che si possiede. Però, come dicevo prima, mentre l'ingordigia ha un limite della natura umana e la lussuria, l'avaro non ha mai fine. E devo leggervi un detto dei padri, vediamo se lo trovo, che è molto bello. Dice Evagrio, dice: il mare non si riempie mai, pur ricevendo un gran numero di fiumi. Così il desiderio dell'avaro non si sazia di ricchezze, sono duplicate, ed ecco desidera che ancora raddoppino, e non smette mai di raddoppiarle finché la morte lo sottrae a questa inutile preoccupazione. Finché la morte lo sottrae a questa inutile preoccupazione. Infatti poi in genere l'anziano avaro che va verso la morte è triste perché dovrà lasciare le sue robe agli altri, no? Qui abbiamo illustri esempi letterari che ci parlano di questo, no? E l'accumulo, i beni non sono visti, non sono mai in vista di un uso ma di una conservazione, spinge a conservare per sé ciò che si ha. Per l'avaro il denaro ha valore se sono fermi. L'avaro è un contemplativo, la sola vista genera godimento, ed è la sola gioia e l'agilità all'avaro. Non ce ne sono altro, tutto il resto è tristezza. L'avaro gioisce nel contare i soldi, nel sapere quanti soldi ha. Stoltezza è ammassare e godere beni per non godere di essi. Questa è stoltezza, no? Cioè, tu di cui non godrai. Emerge chiaramente il confronto tra la falsa ricchezza accumulata e quella vera che contiene la vita. Ricordate che Gesù ce lo dirà dicendo: guarda che la vita è di più del vestito, è di più del cibo, di cui pure devi usare in qualche modo godere, ma non è quello, no? Il senso della vita è presso Dio, nella relazione. Ogni ricchezza può comunicare la vita solo se la si condivide con gli altri. E in genere l'avarizia poi, è ambigua, un po' come anche tutte questi altri vizi che tendono a nascondersi, no? O a dare ragionevolezze. L'avarizia si nasconde dietro motivazioni ragionevoli e buone, come la parsimonia, la sobrietà, il non sprecare denaro inutilmente o sapersi accontentare di poco, che può essere un segno vero, no? Ma ciò che cambia è la direzione, no? Se questo risparmio, questa sobrietà, questo uso, no, è fatto in uno sguardo legato agli altri, alla relazione con Dio, o se è sempre più chiuso su se stessi. L'attenzione, così come può essere, no, nascosto sotto l'avarizia, sotto la risparmio assoluto, la sobrietà, ci può essere dall'altra parte, come una prodigalità, no? Cioè che non dà responsabilità ai beni. Anche quello può essere, no? Cioè diventare una spendaccione che non tiene conto, anche qui, perché c'è il piacere di spendere, no? C'è il piacere di comprare, c'è il piacere di fare shopping. Sì, va bene, ma se quando questo diventa ora attenzione, l'avarizia si può legare anche a beni spirituali, nel senso che o anche a beni intellettuali, cioè anche in molti ambiti vediamo a volte dei maestri e delle maestre, io lo vedo un po' nell'ambito universitario, che non condividono con i propri discepoli tutto ciò che dovrebbero. Non abbiamo più tante volte una trasmissione di, io l'ho sentito in molti ambiti, no? Di persone scelte che però non hanno fatto discepoli, nel senso positivo, cioè che hanno trasmesso alla generazione successiva ciò che loro avevano imparato. Ma l'erosia è anche mantenersi in una posizione di potere fino alla fine, pensandosi immortali, perché non facciamo noi, ma potremmo farne, di persone che poi mantenendo questo continuano a guadagnare un sacco di soldi, perché naturalmente persone che medici o altri che sono dei grandi, anche a 80 anni, 85 anni, continuano a lavorare e guadagnano un sacco di soldi. E allora questo, e poi appunto, come dicevo già, è una passione triste perché crea un percorso di angoscia, di infelicità, e alla fine il denaro genera nell'avaro ansia pura, insicurezza, inquietudine. Ricordate anche la parabola di Gesù, di quell'uomo ricco che aveva accumulato, no, tanto grano nei suoi innumerevoli granai, no, che a un certo punto decide di goderseli, almeno lui aveva deciso di goderseli, no? Che poi notate, quella parabola non ha azione, cioè non è come una parabola che il padrone lasciò talenti e se ne andò, no, per esempio la parabola lì è tutto il discorso che fa quest'uomo dentro di sé, che avendo accumulato tanto, dice, bene, penso di aver accumulato sufficientemente, me li godrò, no? E Gesù gli dice, stolto, perché quella notte ti verrà un attacco cardiaco, ma non perché Dio glielo manda, attenzione, non perché Dio glielo manda, ma perché può capitare purtroppo può capitare che nessuno di noi, no? Cioè, sai quanto può essere qualcosa che non va più. E allora ecco, no? E questa pensare che io ho accumulato tanti beni, quindi poggio su di loro, vedete mammona, poggio su di loro e posso dire, ok, adesso è giunto il tempo, sono padrone di tutto, anche del mio tempo. No? Perché io ho impiegato tempo a lavorare, adesso io il mio tempo, no? Diventa adesso il tempo del godimento. Ma il tempo è tuo? Pensate, il tempo è l'unica cosa che non possiamo comprare. Il tempo è l'unica cosa che non possiamo comprare. Ecco, non so se c'è qualche qualche sì, ancora una piccola cosa è che l'avaro perde la possibilità e la dimensione della gratuità. L'avaro non sa essere gratuito. e tra l'altro poi anche dello stupore, perché se ci pensate lo stupore è legato proprio al gratuito, no? A volte a sperimentare un pensiero attraverso che una persona che tu non ti aspettavi, un gesto, un qualcosa che magari ti lascia, no? Ti fa sentire amato, la gratuità che va insieme all'amore. Pensate a volte, anche qui, noi pensando di possedere la nostra vita, no, di averla in mano, eccetera, lo vedo a volte anche nei giovani che devono faticare tantissimo oggi, purtroppo, no, in questi giovani per cercare di trovare una strada, una vita, no? Che però, come dire, anche qui chiudono, dicono no, adesso è lo studio, non posso perdere tempo per l'amore, no? Come se poi apro quest'altro file, no? Quindi c'è il momento così, no? E nasce dalla paura, non nasce dalla fatica, nasce da tante cose, cioè lo sappiamo bene, però è come dire delle situazioni che... Bene. San Tommaso lo chiama anche un disturbo della vista, notando come brillano gli occhi dell'avaro di fronte all'oro o al... no? E quindi questo disturbo della vista. Bene, se non ci sono altre cose, abbiamo il caffè, no? E abbiamo anche dei dolcetti buoni. Allora io vi prometto che poi alla fine vi do del materiale, sì, così potete leggere un po' più. Condivido quello che ho, così non sono avanti.